State ascoltando SBS Italian.
Small Business Secrets, le storie delle piccole e grandi aziende italiane in Australia.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano e oggi a Small Business Secrets, la nostra rubrica dedicata alle piccole e medie imprese italo-australiane, ritroviamo un ospite che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, Salvatore Ciano. Ciao Salvatore, bentornato.
Ciao Magica, grazie.
Allora, tu ci hai raccontato la tua storia di immigrazione e ci hai anche accennato al fatto che da 3 anni sei proprio proprietario di una piccola impresa in un celebre mercato di Melbourne. Raccontaci come si chiama e come è nato questo piccolo negozio o negozio-ristorante.
Il locale si chiama Oltre Alimentare e Cucina. Cercavamo qualcosa di più particolare, di unico, e ci è venuta in mente questa idea dove volevamo aprire, ovviamente essendo al mercato devi aprire durante il giorno, non la sera, come il classico ristorante, ma volevamo essere più diversi da quello che tutti i caffè australiani fanno, per questo Alimentare e Cucina. Facciamo ovviamente colazione all'australiana, con le uova, come ovviamente si aspettano tutti.
L'avocado.
Sì, l'avocado. Dopo qualche mese, o penso un anno, alla fine abbiamo ceduto anche noi. Facciamo panini, prosciutto crudo e mozzarella, con la parmigiana, il salame, panini semplici così, con gli affettati tagliati al momento, un po' come all'alimentare italiana, e facciamo pasta fresca. Siamo famosi per la nostra pasta fresca e i gnocchi.
Tu stai usando il plurale perché sei insieme ad un socio.
Sì,
chi è?
Un socio che si chiama Sam, un ragazzo che lavoravamo insieme. Lui è svizzero, a dire la verità, madre italiana, e ci siamo incontrati tanti anni fa nel posto di lavoro dove lavoravamo.
Eravate colleghi, insomma.
Eravamo colleghi, sì.
Quando vi è venuto in mente che volevate lanciarvi in un'impresa tutta vostra?
Durante il Covid, penso, è stato il momento della svolta. Io stanco del mio lavoro dopo 12 anni, lui era alla ricerca di qualcosa e tutti e due avevamo questo desiderio di fare qualcosa dove noi eravamo in controllo, diciamo.
E quanto tempo ci è voluto? Perché aprire una piccola impresa è sempre un po' una sfida, anche in Australia, nonostante la burocrazia magari sia un pochino più semplice che in Italia. Quali sono state le tappe per riuscire a concretizzare questo sogno che avevate?
La prima tappa, ovviamente la prima cosa più importante, era individuare la zona e il locale, e ne abbiamo guardati un po' ed erano tutti vuoti. Era durante il Covid, quindi era anche difficile dire questa è la zona giusta, questa non è la zona giusta. Durante il Covid tante zone erano molto busy, la parola busy non so come tradurre in italiano.
Erano molto popolari,
sì.
È vero, ha cambiato molto, no? Nella
sì.
frequentazione dei
mentre
luoghi.
Città era molto di meno, e poi adesso è ricambiata con le persone che sono ritornate a lavorare. Quella è stata la parte più difficile. Una volta che abbiamo individualizzato questo locale che è il Prime Market, e quindi già si partiva una zona dove sapevamo che era una destinazione, perché la gente va al Prime Market, soprattutto i locals e poi anche i turisti, tutti i giorni, soprattutto tutti i fini settimana. Abbiamo trovato questo posto e
un mercato proprio all'europea, per descriverlo
sì.
Per chi non c'è mai stato, ci sono tutti gli stalls, quindi proprio le bancarelle.
Sì, bancarelle, poi ci sono negozi, cioè ci sono i greci, tanti greci italiani lì, poi ci sono i macellai o vendono anche il pesce. È un bel mercato, ha tante opportunità secondo me per migliorare, però ci stanno lavorando sopra. E quindi una volta individuato la zona non è stato tanto difficile, perché abbiamo comprato un business che già esisteva, l'abbiamo poi ovviamente ristrutturato internamente, cambiato il nome, e questa è stata una questione di mesi. Una volta che ho preso la decisione dove farlo, ripeto, se le mura fossero state vuote non so se ci sarebbe servito più tempo, ma non ci è voluto molto.
Ok, quindi avevate un'idea molto precisa che siete messi d'accordo, immagino, nel realizzare. Entrare in questo posto com'è stato? Nel senso che ci sono anche tanti business vicini. In un certo senso avete dovuto studiare per capire come offrire qualcosa di diverso?
Sì, sicuramente. Non ci sono posti che fanno italiano e non ci sono posti che hanno tavoli e sedie dove le persone si possono sedere. Tanti posti al mercato sono takeaway. Prendi e vai via. Quindi noi abbiamo un vantaggio da quel punto di vista. Poi avevamo la nostra porta che si affaccia su Commercial Road, quindi possiamo aprire tutti i giorni e non per forza i giorni che il mercato è aperto, perché il mercato è aperto 5 giorni su 7. E poi non si parte mai con tutte le risposte, si parte e ci si aggiusta, si vede cosa funziona e non funziona. Come ho detto, l'avvocato l'abbiamo aggiunto dopo all'inizio. Penso che l'unica colazione alla storia che avevamo era la frittata tipo uova, perché cerchiamo sempre di mantenere un tocco italiano.
Avete ceduto sul Vegemite?
No, Vegemite, no. Anche perché è un po' la forza del brand, della dire no, siamo più italiano possibile. Tante persone ci dicono proprio che appena tornati casomai dall'Italia, quando entrano nel nostro locale si credono di ritrovarsi lì, un posticino che si trova casomai a Roma, a Firenze, lì dà quell'impressione. Poi tra me, il mio socio e mio fratello che lavora lì, la maggior parte dello staff inizialmente era italiana, quindi gli dà quella impressione, possono parlare in italiano e cerchiamo di essere originali ma anche tradizionali.
È il vostro punto di forza, sì. Diciamo così. Stiamo parlando con Salvatore Ciano, che ha aperto insieme al suo socio Oltre al mercato di Pran, uno dei quartieri più difficili da pronunciare in tutta, sì, Australia, sottolineiamolo, esatto. Perché chi ascolta, che magari ha letto come si scrive sul podcast, dirà ma come Pran? E invece è proprio così che si dice. Parlavi del fatto che avete, come dire, dovuto anche poi fare degli aggiustamenti in itinere, questo è normale in qualsiasi business, ma ti viene in mente qualcosa di un esempio particolare in cui avete detto forse è meglio che correggiamo un po' il tiro?
A livello di business giornaliero, sicuramente la colazione, come ho detto, quella è una cosa importantissima. All'inizio cercavamo di mantenerla italiana col cornetto, ma non funzionava, non è quello che vogliono. E quindi abbiamo dovuto trovare un compromesso. Cerchiamo di, come ho detto, toccare, avere un tocco italiano. Casomai abbiamo la bruschetta con la pomodorini, basilico, l'aceto balsamico, e poi loro, se vogliono, ci possono aggiungere l'uovo in camicia o casomai del prosciutto di lato. Altre cose che abbiamo cambiato: all'inizio facevamo pasta tutto il giorno e ancora oggi ci sono alcuni gruppi che ci chiedono la pasta per colazione. Abbiamo smesso una certa perché non era molto complicato a livello di operazioni per la cucina. All'inizio, questo era una grande, forse errore, però abbiamo imparato sbagliando. All'inizio avevamo il QR code invece che i menu, perché durante il Covid
era normale,
l'avevano tutti. Quello che non ci aspettavamo è che la maggior parte dei nostri clienti sono persone che non lavorano, pensionati, un po' più avanzati di età, e il QR code non è stato un grande successo, diciamo. Ci ha permesso di fare cambiamenti al menu molto più facilmente, non dovevamo stampare e cambiare il menu ogni settimana perché potevamo farlo automaticamente, digitalmente. Quindi quello è stato un vantaggio, però sicuramente una volta cambiato il menu cartaceo
scoraggiava poi alcuni clienti.
Sì, si rifiutavano proprio. E ormai infatti non lo vedi spesso, non lo vedi quasi più.
Altri locali hanno fatto un passo indietro,
certo,
su questo.
Sì,
però sì, è un altro esempio di elasticità, insomma,
sì.
Bisogna un po' valutare in base alla clientela. Dal punto di vista della burocrazia è stato difficile qui in Australia aprire un locale, continuare magari anche nel tempo a gestirlo, oppure è abbastanza facile, diciamo così?
Avendo comprato un business che era già operativo è stato abbastanza facile, perché tante cose che dovevano essere casomai fatte in un determinato modo erano già fatte, perché altrimenti non potevano essere aperti. Quindi no, non è stato tanto difficile. Avevamo già per esempio la liquor license, quindi era solamente trasferirla e mantenerla. Invece se la applichi partendo da zero è molto più difficile, ci vuole molto più tempo, e altri permessi del genere, sì.
Ok. Senti, se ci fosse all'ascolto qualcuno che sta, come dire, sognando, come sognavi tu e come sognava il tuo socio, di aprire un proprio locale, hai qualche consiglio? Magari col senno di poi dici, questo magari evita di farlo, oppure questo sì, è proprio esattamente quello che devi fare assolutamente?
Questa è una bella, bella domanda.
Ad esempio, tu hai un socio. Meglio essere con un socio magari un pochino più, un po' meno stressante.
Sicuramente ci sono vantaggi, alla fine tutto ci sono vantaggi e svantaggi, quindi avere un socio che casomai ha delle qualità diverse dalle tue è un vantaggio, però casomai su altre cose non la si vede allo stesso modo è uno svantaggio. Avere il socio significa che ci vuole meno capitale all'inizio da investire, quindi è un vantaggio. Non saprei, dico la verità, aprire al giorno d'oggi da quello che vedo è molto difficile. Noi siamo stati fortunati, io non posso guardare, puntare il dito verso una cosa e dico questo è quello che ci ha reso di successo. È un insieme di tante cose. Al giorno d'oggi, ripeto, è sempre più difficile. Da quando abbiamo aperto hanno aumentato il minimum wage più volte, la superannuation aumenta, l'affitto aumenta, l'inflazione che si sente tutti i giorni in televisione, non è facile, non è facile. Ovviamente se hai un sogno, meglio provare e dire almeno ci ho provato, che se fallisci almeno ci hai provato, che rimane con quel rimorso di non averlo fatto. Poi non è che è tutto negativo, ci sono tanti business che di successo, ci sono tante persone che hanno creato qualcosa di bello. Sicuramente tanto, tanto, tanto lavoro. Non si può quantificare in ore perché non sei, quando sei proprietario non sei mai off. Scrivevo un messaggio a qualche ragazzo prima mentre ero in treno per venire qui, dopo questa intervista con Midi, con lo chef, oggi in teoria è il mio day off, domani si ritorna a lavorare al ristorante, quindi è duro lavoro, però a me piace.
E molta soddisfazione anche quando va bene, immagino.
E ci sono dei vantaggi, come ho detto, per esempio ti puoi gestire tu la settimana, poi ovviamente sono i bisogni del business che vengono prima, quindi a volte non puoi, devi per forza andare a lavorare quella domenica anche se la moglie ti minaccia di separarsi.
Quindi insomma pro e contro.
Sì.
Voi dicevi prima avete tanti clienti che vengono da voi anche perché frequentano il mercato dove siete abitualmente e magari hanno anche una certa età, non sono proprio molto digital, ma usate anche i social media?
Social media purtroppo o per fortuna esistono e devi usarli. Casomai è sicuramente un'opportunità per noi, qualcosa che dobbiamo migliorare, ma come è noto ci sono questi influencers, a volte in passato li abbiamo invitati, gli abbiamo dato qualcosa da mangiare gratis e loro hanno creato un video che poi hanno postato sui social media e noi inevitabilmente abbiamo visto persone che l'avevano visto e sono venuti per provare quel cibo che loro avevano postato, quindi in certo senso funziona, non ti cambierà il business quel video perché tante persone poi... Ci sono quelle persone che ti vengono a trovare una volta e ci sono quelle persone che vengono abitualmente, quindi hai bisogno di tutti e due i tipi di cliente per sopravvivere.
Certo, quindi vince poi anche alla fine proprio il rapporto quotidiano che tu riesci a stabilire con i clienti.
Sì.
E ne avete tanti di aficionados, di clienti abituali?
Sì, sì, tanti, tanti. C'è questo gruppo di anziani che sono 3 o 4 e loro venivano andavano tutti i giorni anche con il proprietario precedente. Quando abbiamo chiuso per fare dei lavori, ogni giorno bussavano, allora quando aprite? E ancora oggi tutti i giorni 10 di mattina vengono, poi se non vengono sappiamo perché, quella persona c'ha da fare questa cosa. Loro sono solo un esempio, abbiamo persone che vengono tutti i weekend, il Prime Market come ho detto è una destinazione, c'è gente che guida da tutto il Victoria per venire al mercato una volta a settimana e fare il loro shopping, e casomai per loro è l'appuntamento settimanale mangiare da noi per pranzo o fare colazione da noi o prendersi qualcosa da portare a casa.
Tanti italiani da voi?
Oh no, non tanti, devo dire la verità, però quei pochi che vengono e ci fanno i complimenti sono i complimenti che apprezzo di più, perché se viene da un italiano vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono.
Fantastico, Salvatore Ciano, in bocca al lupo per il tuo oltre, a te e al tuo socio, e a presto.
Grazie Magica.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.